Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori e buon lunedì da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click. Io vi ricordo come al solito i contatti per interagire con la trasmissione: doppioclick@radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, commenti e segnalazioni. Invece il 331-6214013 per WhatsApp, Telegram ed SMS durante questa diretta. Infine l'email diretta @popolarenetwork.it sempre per scrivere nel corso di questi 20 minuti. Oggi tratteremo di intelligenza artificiale, tanto per cambiare, tratteremo anche di qualche novità riguardante il mondo della cyber security e gli equilibri geopolitici sul pianeta e anche di Elon Musk. Allora, intelligenza artificiale, la novità più interessante spuntata in questi giorni è Alexa Plus, è una iniziativa di Amazon. Si tratta, come potrete intuire, di una versione potenziata dall'intelligenza artificiale della classica Alexa. Allora, da dove arriva questo progetto? Secondo vari commentatori arriva dal disperato tentativo di Amazon di riuscire a tirar fuori dei soldi da Alexa. Perché? Perché nonostante ci siano circa 600 milioni di dispositivi ICO con Alexa in giro per il mondo, Amazon fatica a monetizzare, quindi a tirarci fuori del denaro. Che cosa prevede il tutto? In teoria un abbonamento mensile per avere questa versione più evoluta di Alexa, anche se alcune fonti di stampa dicono che perlomeno negli Stati Uniti dovrebbe essere gratis per gli abbonati ad Amazon Prime, che però negli Stati Uniti costa più che in Italia, quindi nel momento in cui dovesse arrivare in Italia, e l'arrivo potrebbe essere per la fine di quest'anno, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile già dalla primavera, le cose potrebbero cambiare o potrebbero perlomeno essere diverse. Allora, quali sono le novità? Naturalmente il fatto che utilizza dei modelli di intelligenza artificiale generativa, sia per dialogare in maniera più naturale con le persone, in particolar modo nella demo che è stata mostrata a New York si vede come non sia necessario ripetere ogni volta il nome dell'assistente vocale. Scusate, cercherò di evitarlo perché so che molti di voi lo usano e ogni volta che lo si dice in radio succedono dei casini pazzeschi nelle case di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, potrebbe anche, o meglio farà anche, da assistente un po' in stile ChatGPT, Gemini, eccetera eccetera. In particolare, al posto di chiedere per esempio di alzare il termostato di 2 gradi, basterebbe dire ho freddo, e a quel punto l'assistente vocale capirebbe da sola di farlo. Ma in realtà le possibilità dovrebbero andare molto molto più in là. Perché? Perché Amazon ha parlato della possibilità di Alexa di dialogare con circa 10.000 servizi esterni, e quindi potrebbe per esempio cercare dei biglietti per una partita piuttosto che per un concerto, prenotare una macchina con Uber, prenotare il tavolo al ristorante, il tutto in piena autonomia, sfruttando quelli che sono chiamati gli AI agent, cioè degli agenti animati dall'intelligenza artificiale che possono operare sul web per conto delle persone. Inoltre si potranno anche caricare dei documenti, fotografie, video, qualsiasi cosa, inviandoli via email a uno specifico indirizzo e farli elaborare dall'algoritmo di intelligenza artificiale. Allora, comodo sì, utile probabilmente, poi stanno già venendo fuori le considerazioni che considerano i contro. Allora, tra i contro, a parte il fatto che il servizio sarà a pagamento, qualcuno ha fatto notare che se si è dei paranoici della privacy, questo significa mettere nelle mani di Amazon un mucchio di dati e informazioni riguardo quello che facciamo, quello che ci interessa, insomma un bel po' di dati ulteriori rispetto a quelli che già il colosso tecnologico ha. L'altro problema è quello di cui abbiamo parlato spesso e volentieri qui a Doppio Click, cioè il fatto che infilare l'intelligenza artificiale dappertutto per fare qualsiasi cosa significa usare una potenza di calcolo spropositata. Io dico sempre che è un po' come usare un missile nucleare per uccidere una formica, perché al posto di utilizzare un comando molto banale come alza il termostato di 2 gradi, se invece gli dico ho freddo e quindi l'algoritmo deve andare a interpretare che cosa faccio, che cosa voglio e deve agire di conseguenza, ecco, in quel caso stiamo veramente sprecando dell'energia. E da questo punto di vista forse vale la pena ricordare quella ricerca che è stata pubblicata dalla Università di Arlington e di Riverside a fine gennaio di quest'anno, che ha delineato quali sono i consumi di acqua per la generazione di energia e per il raffreddamento dei server legati all'uso dell'intelligenza artificiale. In quello studio, a parte valutare in 700.000 litri di acqua il consumo che è stato necessario per addestrare ChatGPT-3, devo dire che secondo me 700.000 litri d'acqua non sono nemmeno tantissimi, il problema vero è che si fa una stima per cui nel 2027, con un utilizzo diffuso dell'intelligenza artificiale, si arriverebbe a un consumo che varierebbe fra i 4 e i 6 miliardi di metri cubi di acqua, che vengono paragonati al consumo annuo, e stiamo parlando di consumo annuo, pari a 4-6 volte quello della Danimarca o metà del Regno Unito. Insomma, se tutti veramente cominciamo a far fare qualsiasi cosa all'intelligenza artificiale, quando sarebbe molto più facile fare un click o schiacciare un pulsante, forse diventiamo complici di un disastro dal punto di vista ambientale. Non è una bellissima idea. E passiamo alle ripercussioni sul digitale della geopolitica, perché ci sono un po' di notizie che sono uscite nel corso di questi giorni, all'indomani in pratica della presa di posizione piuttosto netta, mettiamola così, dell'amministrazione statunitense per quanto riguarda la guerra in Ucraina, e molti siti di news stanno unendo i puntini. Allora, partiamo da quella che è la strategia della cyber security statunitense nei confronti della Russia. Sembra proprio che anche sotto questo profilo la Russia non sia più un grande nemico, perché da fonti che hanno contattato sia il Guardian che altre testate, emerge come le indicazioni dell'amministrazione siano quelle di sospendere tutte le attività di cyberattacco nei confronti della Russia, considerandola non una priorità. In particolare il Guardian, in un articolo abbastanza approfondito, riporta il fatto che, perlomeno dal punto di vista verbale, cioè non è stato messo nero su bianco, le priorità dell'amministrazione Trump sarebbero Cina e Iran, mentre la Russia non viene più citata, il che desta abbastanza stupore, perché gli Stati Uniti sono finiti vittime più volte di attacchi di gruppi di hacker di Stato russi. Ricordiamo in particolare, e ha qualcosa a che fare con Donald Trump, il caso in cui Cozy Bear, ovvero APT28, riuscì a violare i server del Partito Democratico e Partito Repubblicano in occasione delle elezioni del 2016, ma c'è anche tutto il tema dei cosiddetti attacchi ransomware, cioè quelli che colpiscono aziende, infrastrutture e soprattutto ultimamente enti della sanità, chiedendo poi dei riscatti per sbloccare i sistemi. Ecco, il fatto che l'amministrazione Trump abbia deciso che la Russia non sia più una priorità dal punto di vista della cyber security è abbastanza straniante, così come viene definito anche dagli addetti ai lavori, che tra l'altro segnalano anche come i recenti tagli del personale operati attraverso il famoso ente Doge gestito da Elon Musk, di Elon Musk ne parliamo fra un minuto, avrebbero anche causato dei problemi proprio sulla capacità di coprire determinate aree da parte degli addetti alla cyber security. E rimanendo al tema cyber security e alle conseguenze della nuova geopolitica a cui assistiamo, c'è una notizia riportata da TechCrunch che è abbastanza curiosa. Pare che nei Paesi Bassi Signal, quindi l'applicazione per la trasmissione di messaggi end-to-end crittografati, sicuri, europea, perché ha sede in Svezia, sia diventata l'applicazione più scaricata sugli store di Android e iPhone. Leggo i numeri perché è abbastanza impressionante. Siamo partiti da 22.000 download nel dicembre del 2024, che sono passati a 99.000 a gennaio, e durante il mese di febbraio sono arrivati a 233.000 download. Praticamente, scrivono i colleghi di TechCrunch, un aumento del 958% del numero di utenti nei Paesi Bassi. La motivazione, l'opinione pubblica è concorde nel dirlo, è che nessuno si fida più a lasciare dei dati nelle mani delle high-tech statunitensi. Ricordiamo che il concorrente di Signal teoricamente è WhatsApp, che offre a sua volta la crittografia end-to-end, ma c'è sempre un discorso di privacy legato a tutto questo, cioè il fatto che anche se c'è la crittografia end-to-end, questo significa che l'azienda che ci fornisce il servizio non può leggere i messaggi, però può avere i cosiddetti metadati, cioè sapere a chi abbiamo inviato un messaggio, chi abbiamo chiamato, quali sono i gruppi, chi sono i partecipanti ai gruppi a cui scriviamo, eccetera, eccetera. Tutte informazioni potenzialmente sensibili, insomma, nei Paesi Bassi non ne vogliono sapere. E rimaniamo a Signal e WhatsApp per un'altra notizia. Si allunga la lista di paesi che vorrebbero avere una backdoor che consenta alle forze di polizia di accedere ai messaggi. Dopo il Regno Unito, che l'ha chiesto già più volte, beccandosi dei no secchi, pare che Francia e Svezia stiano pensando di farlo addirittura per legge. Le reazioni non sono mancate anche in questo caso. La reazione più vigorosa è stata quella di Signal, che ha sede in Svezia, che ha detto: se fate una legge del genere, noi cambiamo paese e ce ne andiamo da qualche altra parte dove viene rispettata la privacy. La cosa veramente buffa è che ad opporsi a questa eventuale apertura di una backdoor per spiare praticamente i messaggi, in primis sono state le forze militari della Svezia, perché lo utilizzano per avere comunicazioni sicure e non tracciabili durante le loro operazioni. E arriviamo alle imprese di Elon Musk, partendo da quello che continua a configurarsi come un gigantesco conflitto di interessi negli Stati Uniti. L'ultima notizia l'ha riportata Rolling Stone. Ci sono state delle segnalazioni da parte di impiegati della Federal Aviation Administration, che sappiamo non avere un bellissimo rapporto con la nuova amministrazione. C'era stato quel caso in cui Donald Trump aveva detto che la causa dei recenti incidenti aerei e dei problemi che c'erano erano dovuti alle politiche di integrazione e uguaglianza e rispetto della diversità. Insomma, sostanzialmente aveva detto che secondo lui il fatto che ci fossero persone transgender tra gli impiegati degli aeroporti e delle torri di controllo portava a un abbassamento della sicurezza. Sono arrivati anche una bordata di licenziamenti. Adesso gira voce che sia stato segnalato a chi lavora all'interno della Federal Aviation Administration di cominciare a trovare decine di milioni di dollari per un accordo con Starlink. Starlink, l'azienda di proprietà di Elon Musk per le comunicazioni via satellite, perché? Perché la FAA potrebbe cancellare il contratto attuale, che ha un valore di 2 miliardi e mezzo più o meno di dollari, con Verizon, operatore mobile di primo piano negli Stati Uniti, e potrebbe essere sostituito proprio dal sistema di Starlink. Ennesimo problema, visto e considerato che Elon Musk appunto è con un piede dentro, un piede fuori in questa amministrazione, e sembra un po' strano perlomeno che si faccia i contratti da solo. Ma riguardo Elon Musk c'è un'altra notizia che è abbastanza interessante. Eh già, perché Elon Musk è di nuovo papà, 14esimo figlio, figlio avuto in vitro da una collega o dipendente, mettiamola così, Shivon Zilis, che l'ha annunciato lo scorso 28 febbraio con un post naturalmente su X. Qual è la parte interessante? Allora, questa è la parte di gossip, mettiamola così. La parte interessante è il nome che Donald Trump ha scelto per il suo 14esimo figlio, perché il figlio si chiama Seldon Lycurgus. Allora, andiamo a vedere il significato di questo nome, perché dà molto l'idea del personaggio. Allora, partiamo da Lycurgus, che andando a cercare su Wikipedia si scopre essere protagonista di una tragedia scritta da Nevio. Allora, il personaggio, la faccio breve, è un re che si oppone a Dionisio e in particolare cerca di fermare le baccanti, diciamo una sorta di moralizzatore, e già qua c'è da mettersi abbastanza le mani nei capelli. Ma la parte più interessante secondo me è la prima parte del nome, cioè Seldon. Non è, come ipotizzano alcuni, un riferimento a Sheldon, cioè il personaggio di The Big Bang Theory, ma più propriamente a Harry Seldon. Chi è Harry Seldon? È un personaggio di fantasia. Vediamo se qualcuno scrive al volo al 331-6214013 per dire sì, lo conosco, come ha fatto il mio egregio collega Disma Pestalozza. Allora, Harry Seldon è uno dei protagonisti principali del ciclo della fondazione di Isaac Asimov. Qual è la cosa particolare di questo personaggio? Allora, vi faccio un po' di spoiler sul ciclo della fondazione. Eccolo qua, Gianni al volo, Asimov. Qual è la storia? Mettiamola così. Harry Seldon entra in campo nel momento in cui c'è una crisi galattica con il crollo dell'impero, cioè il crollo del sistema costituito in pratica, e attraverso la elaborazione della psicostoria, quindi una scienza che mette insieme un mucchio di variabili e che ricorda un pochino quello che fa l'intelligenza artificiale, pianifica una sorta di risorgimento a livello galattico che dovrebbe impedire 30.000 anni di Medioevo, mettiamola così, cioè il piano di Seldon permetterebbe in 1.000 anni di tornare alla grandeur originale. E fa questo in pratica muovendo dei fili e delle leve con un piano che prevede esattamente tutti gli avvenimenti per 1.000 anni. Ok. Ora, detta così, il fatto che il buon Elon Musk abbia come punto di riferimento Seldon al punto di dare il suo nome al 14° figlio, secondo me la dice lunga per quanto riguarda quelle che sono le aspirazioni del personaggio. Allora, intanto diamo dei credits, perché nel frattempo hanno immediatamente, vabbè, Luigi, ci avrei scommesso che urla Asimov, qualcuno mi segnala che ho fatto un lapsus, ho avuto un lapsus e ho chiamato Elon Musk Donald Trump, naturalmente è Elon Musk, sì, ormai li considero una sorta di mostro bicefalo. Poi abbiamo anche Paolo, Davide, Dario, Gianni, vabbè, mi mandano anche i link per andare a vedere il o meglio a segnalare la serie su Apple TV, oltre al ciclo della Fondazione per iscritto, che fra l'altro consiglio come lettura perché ha delle parti veramente veramente sconvolgenti. Asimov è riuscito a immaginarsi delle cose incredibili, fra cui Google Maps per esempio. Ma noi siamo arrivati in chiusura, il countdown è agli sgoccioli, io vi lascio a Paveri Mabelli con Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli e a tutta la programmazione della radio. Ci sentiamo domani dopo il giornale radio delle 17.30. Ciao.